Sì, vi sento, ciao a tutti voi.
Ecco, ti ringraziamo per questo spazio anche questa mattina. Sappiamo che appunto sei a Gaza, volevamo chiederti dalla tua voce appunto gli aggiornamenti, come la situazione, insomma tutto quello che hai voglia di raccontarci.
Sì. Allora, intanto innanzitutto dobbiamo dire ancora la tregua ufficiale non è fissata, si parla di tregua umanitaria, però ufficialmente non c'è niente sulla carta. E questa notte però non è successo assolutamente niente, non ci sono stati bombardamenti, quindi non ci sono stati nemmeno lanci di missili, non ci sono state operazioni militari in tutta l'area. Nessuna operazione militare da questa notte fino adesso, diciamo. Sì. Quindi diciamo c'è una calma, ci siamo svegliati con una calma apparente, è finito il mese del Ramadan, è iniziato la Eid, che comunque è una festa molto importante per i musulmani, però non è assolutamente festeggiata in questo momento. Se a chiunque chiedi o a chiunque fai anche gli auguri, nessuno di loro vuole scambiarsi, la chiamano la Eid dello Shahid, la Eid del sangue, la Eid dei morti e della distruzione. Quindi la gente in questo momento sta cercando più che fare la festa, così come è tradizione, no? In questo, alla fine di questo mese, sta cercando di aiutare intanto le persone che sono più rimaste più colpite. Ci sono circa 200.000 sfollati dai confini della striscia di Gaza, ci sono tantissimi morti, sono 1.062 i morti fino ad oggi, fino a questo momento, e sono 6.000 i feriti che stanno purtroppo tra gli ospedali e le case, i posti dove possono stare. Ecco, stavo dicendo, la gente, nonostante non ci sia la tregua, comunque è uscita quantomeno per riuscire a trovare qualche cosa, non tanto a trovare i familiari come è tradizione fare, perché non ci sono più i posti dove andare a trovare i familiari, non ci sono più le case da andare a visitare, non ci sono più purtroppo neanche le famiglie da andare a visitare, perché molte famiglie sono state completamente anche sterminate purtroppo in questi giorni. Ecco, la gente, ecco, quello che sta facendo in questo momento, sta cercando, ripeto, di aiutare quelli che, soprattutto questi la gente sfollata che sta qui intorno alla città, che ha trovato un posto dove poter dormire, dove poter ripararsi, diciamo, dal fatto che non hanno neanche una casa, non hanno più un alloggio dove stare. Quindi ecco, cioè, per esempio in questo momento sono all'ospedale, sono appena arrivata all'ospedale dopo aver visitato un po' di famiglie dove abbiamo fatto la distribuzione di materassi, di alcune cose primarie, e anche a sentire di cosa hanno bisogno per i prossimi giorni, perché sicuramente non gli si risolverà la situazione velocemente. Tocca dire, tra l'altro, che le grosse agenzie umanitarie, che sulla carta hanno già preparato aiuti eccetera eccetera, per il momento non sono partite, a parte le Nazioni Unite, no? Che dentro le scuole stanno coprendo la popolazione che è, diciamo, andata a stare lì, è alloggiata dentro tutte queste strutture dell'UNRWA. Però i grossi aiuti, ecco, anche in cibo eccetera eccetera, insomma, non sono ancora partiti, ci sono soltanto alcune società e associazioni, più che altro anche locali, che stanno, ripeto, aiutando la maggior parte della popolazione. Dicevo, qui allo Shifa era partita un po' questo aiuto da parte di famiglie varie che stanno preparando, che ne so, aiuti, cibo e queste cose da dare a questi vicini, alla gente, a queste famiglie che stanno sfollate vicino, tutte intorno allo Shifa. Tra l'altro dentro l'ospedale stesso ci sono molte famiglie, molte persone che si sono aggiustate, diciamo, per terra a dormire, insomma, ecco, perché ognuno deve trovare comunque un posto, ha dovuto trovare un posto, un riparo dove stare.
Certo. Pronto?
Sì, sì.
Volevo
aggiungere, ecco, quali sono le necessità, tanto per far capire com'è la situazione.
Sì.
Chiaramente non c'è elettricità, quindi insomma tutto quello che nei primi giorni poteva ancora essere, che ne so, i frigoriferi, le cose, no? la carica del telefono per comunicare, eccetera, eccetera. Adesso tutte queste cose non ci sono più, perché l'elettricità non è più garantita per nessuno. Insomma, prima c'erano 3 ore al giorno, adesso non lo so, saranno rimaste ancora di meno. Il gasolio anche non c'è più, quindi non si possono più ricaricare neanche i gruppi elettrogeni, e di conseguenza non si possono ricaricare soprattutto le pompe dell'acqua, quindi comincia a scarseggiare, ormai a non esserci quasi più l'acqua. È un problema, diciamo, è uno dei punti dell'emergenza fondamentale, quello dell'elettricità e dell'acqua, perché insomma senza l'acqua diventa un problema molto grosso per la maggioranza della popolazione. Sapete che qui l'acqua comunale, l'acqua corrente in tutte le case di Gaza, sì, di Gaza, della striscia di Gaza, è acqua salata, quindi non è che uno apre il rubinetto e beve l'acqua salata, ci vogliono, c'è una distribuzione di acqua dolce che in questo momento è in parte garantita, perché ripeto, non essendoci più le pompe che tirano sull'acqua, e anche l'acqua dolce, no? viene a difficoltà ad arrivare a destinazione, quindi per il momento ci sono dei tank, delle cisterne che girano per la città e consegnano l'acqua ai vari rioni, insomma quello che è rimasto delle case dove possono consegnare, dove ci sono i grossi nuclei, ecco, quindi c'è necessità poi di trovare, di provvedere le famiglie, ma per strada, di questi tank, insomma, che possono essere riempiti e utilizzati dalla gente che può prendere l'acqua appunto attraverso questi mezzi. Queste sono le cose, le necessità, insomma, immediate, primarie, eccetera.
Certo, volevo chiederti infatti anche dal punto di vista invece medico degli ospedali, come la situazione, ti faccio un po' le domande anche dell'altra volta, ma mi sembra che appunto a una settimana di distanza...
Poi chiaramente cambia, sì.
Cioè.
Allora, sin dall'inizio le prime richieste chiaramente sono state quelle sanitarie, quindi anche le prime cose che si è riusciti a portare dentro, io parlo anche un po' come ONG, cooperazione che si sta muovendo in questa cooperazione italiana, ONG, insomma noi anche come cooperante abbiamo cercato di spingere le ONG e anche i donatori diciamo con i quali siamo abituati a lavorare con i progetti, con i palestinesi, a spingere immediatamente per inviare, diciamo, queste necessità sanitarie. In Italia abbiamo fatto questa grossa campagna anche per la raccolta dei soldi, con i quali abbiamo comprato molti medicinali, li abbiamo già portati anche dentro, e molti donatori hanno fatto altrettanto per portare le medicine. Ecco, diciamo, chiaramente non è coperto al 100%, la questione sanitaria sta ancora in altissimo mare, però ecco, comunque delle medicine, delle cose sono arrivate e stanno continuando ad arrivare, perché si continua a spingere, soprattutto nella frontiera, nel coordinamento della frontiera con Israele, per far arrivare tutte le robe sanitarie che servono, quindi questo è un impegno, insomma, che quantomeno le agenzie si sono prese e stanno spingendo per far arrivare.
Sì.
Con molte difficoltà arrivano queste cose, ecco. Però ripeto, se alcune richieste sono state così risolte, comunque l'emergenza rimane anche dal punto di vista sanitario, assolutamente, anche perché poi si creano soprattutto dentro i posti dove la gente è alloggiata adesso, no? Questi posti di fortuna dove non ci sono i servizi sanitari, dove non ci sono i servizi anche igienici, per dire, quindi il problema igienico comincia a diventare un problema grosso per tutta la popolazione, tanta gente tutta insieme non ha acqua per lavarsi, non ha vestiti per cambiarsi, anche quella è un'altra cosa, no, che stiamo provvedendo attraverso gli aiuti anche locali.
Certo.
Quindi, ecco, questo diventerà un'altra bomba che deve essere presa assolutamente immediatamente, insomma, e risolta immediatamente, insomma, dagli aiuti che, insomma, si prevede ci debbano essere, visto che quando si parla sempre degli aiuti che ci sono, eccetera, eccetera, insomma, in questo momento si vede, si deve vedere che cosa c'è effettivamente e chi aiuta effettivamente.
Certo, e un'altra cosa che ti volevo chiedere era anche la, insomma, se quanto si sa, com'è la risposta della gente, della popolazione anche rispetto alle mobilitazioni e agli scontri che ci sono stati fuori Gaza, naturalmente, cioè nel resto insomma, dei territori, insomma, se sono arrivate le notizie, se si sente che a parte la mobilitazione internazionale, ma anche appunto le mobilitazioni di questi giorni sono arrivate come notizia, come vicinanza alla popolazione.
Sì, molte persone, abbiamo dato anche una, ho dato anche una comunicazione personalmente, insomma, anche alla radio, che quantomeno in Italia, poi non solo in Italia, lo leggiamo dal web, lo leggiamo da tutte le parti, dalla televisione, che diciamo ovunque in tutto il mondo ci sono state molte manifestazioni. La gente su questo prende atto, sa che vicino al popolo ci sono gli altri popoli, sa che non sono invece vicini i governi, assolutamente
no,
i popoli ci sono, e questo loro lo hanno ben presente, e per questo anche ringraziano, insomma, quantomeno queste sono, io per le esperienze dirette, per le comunicazioni dirette che ho con la popolazione qua, insomma, questo mi viene detto, ma mi sembra che sia un'opinione comune, insomma, tutti sanno, chi ancora può vedere la televisione, chi ancora per qualche minuto può collegarsi ad una rete informatica, eccetera, può vedere, questo lo può vedere, ecco, quindi comunque questa cosa arriva, tant'è che la gente nei momenti di rabbia in questi giorni passati, le cose che diceva erano: ma dove sono i governi arabi che dicono di aiutarci, ma dove sono i governi e le comunità internazionali, ci sono i popoli vicino a noi, ma non c'è nessuno che vuole risolvere, intendono, no? Quelli che pensano di dover risolvere per forza, e in realtà poi risolvono soltanto con armi, mandando soprattutto armi a sparargli addosso, ecco. Quindi hanno ben chiaro questo concetto, e la gente sapeva, era cosciente di quello che stava succedendo, non accusa Hamas, non sostiene niente, non accusa niente, sanno benissimo da chi arriva l'attacco, da chi arriva questa punizione collettiva, da chi arriva tutto questo, sanno che l'occupazione è quello che continuerà purtroppo a determinare la situazione nella striscia di Gaza, ma in tutta la Palestina occupata.
Sì, infatti appunto ci sono state anche le manifestazioni a Gerusalemme, insomma, ci sono stati anche vari scontri. Penso che la situazione non sarà facile, insomma, da controllare anche nelle prossime, insomma, vedendo anche poi cosa succede rispetto a questa pseudo tregua, appunto, che dicevi, che è ancora un po' ambiguo, no? Di che tregua si tratta, però sicuramente anche la mobilitazione dentro gli altri territori, dentro Gerusalemme stessa, figurati, può avere sicuramente un suo peso. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, se vuoi ancora raccontare qualcosa di particolare, oppure per adesso ci salutiamo, non so se...
Ecco, giusto così per farvi rendere conto una cosa così, no, che mi può aver colpito.
Sì.
Su quello che è successo, cioè sulla distruzione che c'è qua in questi giorni, in queste ore che ci sono state le tregue, sono andate nei giorni passati, insomma, le poche ore di tregua, le prime ore di tregua, diciamo, dove la gente è riuscita ad arrivare, alcune persone sono riuscite ad arrivare nei villaggi soprattutto di Betanun, di Shajaia, che sono le città, diciamo, Shajaia è un quartiere, Betanun è una,
sì,
è un villaggio, una cittadina, che sono riuscite ad arrivare là subito dopo i bombardamenti, quindi subito dopo la distruzione, con le donne con le quali andavo, sono andata, insomma, lì nel posto, con la gente con la quale sono andata e che ho incontrato lì sul posto per vedere, insomma, tutto quello che era successo, mi ha colpito questo fatto che la gente non riconosceva più neanche le strade, e non sapeva più neanche dove era la sua casa, la loro casa non l'hanno trovata, è tutto distrutto, ma non riconoscevano più neanche le strade per arrivare alla loro casa, quindi potete solo immaginarvi come alcune zone di Gaza sono state ridotte dai bombardamenti, dalle quintala, tonnellate e tonnellate e tonnellate di piombo, crateri, di macerie che hanno potuto creare in questa zona. Questo è diciamo un po' un'immagine così che mi ha sconvolto. Ho visto altri bombardamenti, ho vissuto altre situazioni qui con attacchi militari, no? Si parla anche di piombo fuso, che è stato un attacco molto grosso, è cinque volte più grosso di piombo fuso, ecco, quindi solo per darvi un'idea di che come è ridotta la striscia di Gaza in questo momento.
Certo, no, ti ringraziamo, perché sicuramente sulle dimensioni di questo massacro e di questa operazione comunque sui giornali continua a esserci molta ambiguità, non trapela secondo me l'ordine di grandezza, insomma, di potenza che hai appena descritto. C'è una solita retorica, però sicuramente hai fatto bene a sottolineare che rispetto a piombo fuso questo non è paragonabile. E insomma, ti ringraziamo per questa testimonianza.
Vi ringrazio anche a voi, un saluto e speriamo di poterci sentire qualcosa di più positivo,
esatto,
per il popolo palestinese.
Esatto, mandiamo un abbraccio, insomma, alla radio e tutte le persone che ascoltano, sono sicuramente vicine a te, a tutte le persone che conosci e che non comunque che sono lì con te, la solidarietà è grande, facciamo tutto quello che ci possiamo fare da qui, però appunto intanto un abbraccio ideale fino a là lo mandiamo.
Grazie anche a voi, ai compagni del TAV anche, abbiamo visto le bandiere.
sì, è stato, la Palestina è stata presente in tutta la marcia e sì. Insomma, e siete d'accordo. Nei nostri cuori. Un abbraccio e risentirci. Ciao Mary, grazie.
Grazie a voi, ciao, a presto. Ciao.